Bentornata Teresa, anche questa settimana apriamo con una buona notizia. Teresa Romero ha sconfitto Ebola. Libera da Ebola, l'infermiera Teresa, titola a tutta pagina quasi La Repubblica, ma ovviamente anche tutti gli altri quotidiani ne parlano. E su Repubblica ci ripropongono per l'ennesima volta la foto di Teresa con il suo cane. Il cane ormai è andato nel mondo dei giusti, perché nonostante che non risulti che i cani si possano ammalare di Ebola, però hanno detto, per non sbagliare, dopo tutte le scempiaggini che abbiamo combinato, cioè il mondo della sanità spagnola, quel poco che ne rimane, e beh, intanto ammazziamo il cane che non si sa mai. Adesso Teresa ce l'ha fatta, perché abbiamo un direttore delle malattie infettive di Pisa, Francesco Menichetti, che viene intervistato e nella pratica dice, Teresa era giovane, gli altri magari erano un po' più anziani, quindi ma andiamo a leggere. A contare di più è l'età e lo stato di salute prima dell'infezione. La reazione del sistema immunitario e le terapie di supporto. È Francesco Menichetti, appunto direttore delle malattie infettive di Pisa, a spiegare come ha fatto a sopravvivere Teresa Romero. Il suo sistema immunitario ha fatto in tempo a sviluppare anticorpi protettivi. Ci vuole tempo perché questo accada, ma il nostro organismo è in grado di predisporre difese efficaci anche contro malattie gravissime come questa. L'Ebola è una tipica patologia virale per la quale non esistono farmaci specifici. Tutto è affidato alle terapie di supporto come l'idratazione e l'uso di antiemorragici. Le è stato dato anche sangue di persone guarite perché contiene una grande quantità di anticorpi. Poi hanno usato antivirali aspecifici, che non hanno una diretta attività contro la malattia, quindi contano le condizioni generali di salute. In Occidente abbiamo visto morire il missionario, perché era ultra settantenne, e sopravvivere i giovani cooperanti americani. E allora tutto questo spavento? Non facciamo dietrologie, però insomma, alla fine, finché ormai dagli anni 70 morivano solo africani denutriti, di Ebola non se ne accorgeva granché quasi nessuno. Però siamo polli d'allevamento e così ci trattano, quindi dopo l'aviaria, la porcina o suina, eccetera, eccetera, adesso dobbiamo spaventarci per l'Ebola. Intanto, appunto, già in prima pagina del Corriere della Sera leggiamo che l'Italia ha approntato il bunker anti-Ebola a Milano e un altro ne appronterà a Roma. Costi spaventosi per la sanità nazionale, che è già messa come sappiamo. Però ecco, siamo pronti, c'è già la task force, il bunker sottoterra dove mettere gli eventuali contagiati. Passiamo al Papa. No, perché il Papa è l'unico che è riuscito a strappare la scena a Renzi stamattina sui quotidiani. In prima pagina ci va più lui che Renzi. Si è concluso il sinodo, dove andiamo a vederlo? Ma sul Fatto Quotidiano, che da quando c'è questo Papa, da quando c'è Francesco, il Fatto dà molto spazio al Papa, la breccia del Papa. Dio non ha paura delle novità. Comunque, essenzialmente il sinodo si è concluso. Mi ha colpito questo dettaglio del sinodo, cioè dove i cardinali devono votare con un placet o non placet. Praticamente Zuckerberg non ha inventato niente, cioè già da tempi memorabili nei sinodi, insomma, i cardinali si esprimono come su Facebook, piace o non piace. Ne parla addirittura Bartezaghi di questo dettaglio su Repubblica, torniamo su Repubblica. Un etimologista senza scrupoli potrebbe congetturare che la parola sinodo venga proprio da questa alternativa, sì, no. Tutto perché con la sorprendente pubblicazione dei risultati dei lavori sinodali si è potuto appurare come sono proceduti i lavori. A ognuno dei 62 punti di cui si compone la relazio sinodi conclusiva, ognuno dei 191 partecipanti ha apposto il suo voto segreto in termini di placet o non placet. La formula non può che ricordare ai laici gli I like di Facebook. Comunque il Papa ha detto chiaro che Dio non ha paura delle novità, ma a San Pietro, leggo da Repubblica, è gelo con i conservatori. Diversi padri sinodali hanno insistito a favore della disciplina attuale, altri si sono espressi per un'accoglienza non generalizzata alla mensa eucaristica, in situazioni particolari e a condizioni ben precise. La questione va approfondita, insomma, vabbè, c'è grande dissidio tra conservatori e timide aperture nel Vaticano. Intanto, a proposito di pace, insomma, tutti questi qui che hanno fatto sto sinodo potevano anche andare ad Assisi, insomma, così dal loro Francesco il poverello, dal loro frate che dà nome anche a questo Papa. C'è stata la marcia di Assisi per la pace, è difficilissimo trovarla sui quotidiani di stamattina. Solo il Corriere della Sera dà un certo spazio, nel senso di una quinta parte di una pagina, tutti gli altri dei piccolissimi trafiletti, eppure erano in 100.000. Marciano per la pace e chiedono lavoro. Perugia Assisi, la presidente della Camera, Laura Boldrini, dice: cercherò di aiutare gli operai di Terni. Brava, come però? 100 colpi per ricordare 100 anni di guerre. Si è aperta così ieri mattina con il fragore delle esplosioni trasmesso dagli altoparlanti la 20ª edizione della Marcia della Pace di Assisi. Fra striscioni, bandiere, arcobaleni, quasi 100.000 partecipanti che hanno percorso a piedi circa 24 chilometri tra Perugia e Assisi. Per dire basta ai conflitti un secolo dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma non solo, perché per portare la pace, quella sociale, è fondamentale anche il lavoro. Quest'anno tema centrale della manifestazione. E però serpeggiava anche un certo imbarazzo, perché in tanti forse pensavano sì, sono pacifista, ma non sono non violento, perché che fare se fossi tu curdo e ti vengono davanti tagliagole dell'ISIS? Insomma, difficile essere gandiani in queste situazioni. Infatti, nello speciale del TG3 di ieri, realizzato dal bravo Riccardo Chartroux, insomma, è andato l'inviato proprio a intervistare la rappresentante del Kurdistan iracheno, che tra l'altro poi il Kurdistan iracheno è molto meno minacciato, e poi i curdi iracheni sarebbero i peshmerga, solo loro sono i peshmerga, poi il giornalismo italiano chiama tutti peshmerga, ma comunque ecco, nel Kurdistan iracheno quantomeno arrivano molti aiuti dalla NATO. Sono i curdi invece della Siria quelli che stanno versando il sangue in questi giorni, e appunto la rappresentante, comunque, che parlava a nome di tutti i curdi, o quantomeno della questione, diceva sì, la pace magari, ma come potremmo noi dialogare con l'ISIS quando vedete benissimo che cosa fa? Quindi ecco, questa questione, questa domanda rimbalzava in tutte le interviste fatte. E sì, non è che venisse fuori qualche dichiarazione precisa, perché come fai a dire non violenza anche in quei casi? Comunque sia, non se n'è accorto quasi nessuno che c'erano 100.000 persone che invocavano la pace, quantomeno per i nostri mezzi di informazione. La guerra continua a infuriare soprattutto a Kobane, dove comunque i curdi contrattaccano, non cedono. E mentre la Turchia ha schierato i carri armati contro i curdi, ormai si è visto chiaramente, adesso Erdogan è arrabbiatissimo. Ce l'ha col governo statunitense, ce l'ha con Obama. Perché? Perché ieri alcuni aerei da trasporto militari statunitensi hanno sganciato aiuti paracadutati ai curdi che resistono nell'enclave di Kobane. Ecco, il governo turco ha gettato definitivamente la maschera, addirittura non vuole che si lancino neanche degli aiuti. Eh sì, perché per loro è il genocidio perfetto, cioè dopo decenni, ormai quasi si potrebbe dire più di un secolo, che si dedicano a massacrare prima gli armeni e poi i curdi, a Erdogan era sembrato perfetto l'ISIS per farli fuori tutti definitivamente, ma ancora non ce l'ha fatta. Intanto Bonino ci parla di Iran sulla stampa, mi è sembrato un servizio interessante questo, perché comunque la laica Bonino è qui ritratta in un incontro nel salotto buono del presidente iraniano Rouhani, e ci dice: all'Occidente serve l'intesa con l'Iran sul nucleare. Insomma, da quando il mondo sembra aver scoperto che i sunniti sono più cattivi degli sciiti, c'è una sorta di riavvicinamento agli sciiti, e quando diciamo sciiti diciamo Iran soprattutto. Se i negoziati non andassero a buon fine, si brucierebbe l'unica possibilità di stabilizzare l'area. Le conseguenze: se non si chiude l'accordo sul nucleare, arriveremo a un punto di non ritorno. Poi sugli estremisti, Teheran può assumere un ruolo nella lotta contro l'ISIS, perché i droni non sono una strategia. E sulla democrazia: i sunniti vogliono un Islam politico, gli sciiti in Iran hanno scelto la via delle elezioni. Leggerei un breve passo di questa lunga intervista, soprattutto quando le viene chiesto alla Bonino dell'Arabia Saudita, che è appunto lo sponsor principale dei tagliagole sunniti, ma anche assieme alla Turchia, che adesso magari non lo fa più spudoratamente, ma lo ha fatto assieme anche al Qatar. E dice la Bonino: l'odio sunnita trattino sciita non si è mai spento, è storico, culturale, religioso e geopolitico. Adesso è nata una sorprendente alleanza tra Arabia Saudita e Israele, forse momentanea e fragile, ma molto efficace sul congresso USA, al quale Netanyahu ha detto che il problema non è l'ISIS, certo, ma l'Iran. Il tutto in uno scenario medio orientale nel quale ogni paese segue la propria agenda mentre si bombarda l'ISIS. Dobbiamo invece considerare una differenza fondamentale. I sunniti vogliono un Islam politico, gli sciiti in Iran hanno scelto la via delle elezioni, una forma di democrazia islamica. È questo certo che terrorizza le monarchie del Golfo, che di fronte alla parola democrazia tirano fuori il libretto degli assegni e li staccano in favore dei tagliagole. Or dunque, gli ombrelli. Sì, stamattina c'è un fiorire di articoli su questa scoperta, insomma, da parte del giornalismo, che gli ombrelli stanno diventando, ormai sono diventati, nel giro di poco tempo, un simbolo di protesta, soprattutto a Hong Kong, certo, ma non solo, persino a Bologna l'altro ieri. E allora Sofri ci fa un interessante articolo, andiamo a leggere quantomeno l'inizio, eccolo qui, Repubblica. Un ombrello vi sommergerà, l'umile insegna di Hong Kong ora diventa simbolo globale. E ci sono tre foto. Una, la più grande, è un cumulo di ombrelli a Hong Kong, gli ombrelli dei dimostranti di Hong Kong dopo gli scontri con la polizia, tutti sfasciati. Poi c'è una manifestazione contro il traffico di esseri umani a Berlino, davanti al Reichstag, che è sede del Parlamento federale, e si vedono molte donne con l'ombrello. E poi c'è anche una foto di Bologna, manifestazione di protesta contro Banca Italia a Bologna. E anche qui c'erano gli ombrelli, hanno qualcosa di domestico e accattivante, specialmente quando sono rotti, rivoltati, storti, dopo aver fatto scudo alle botte. E comincia così l'articolo di Adriano Sofri, che ricorda anche che in Messico si sta usando questo simbolo. In Messico, ombrelli aperti anche in Messico alle manifestazioni per chiedere la verità sul caso dei 43 studenti scomparsi dall'istituto tecnico di Iguala nel Guerrero. Il bello delle rivoluzioni, scrive Sofri, è che si trovano i loro simboli per una felice combinazione tra il caso e l'inventiva. A Hong Kong fa caldo e bisogna proteggersi dal sole. Poi gli agenti speciali, nelle loro uniformi marziane, cominciano a usare spray al pepe e lacrimogeni, e viene fatto di proteggersi dietro gli ombrelli. Poi a un ragazzo più esilarato degli altri viene di mettersi a saltare in mezzo alla nube di gas con due ombrelli spalancati, e lo fotografano e lo battezzano l'uomo ombrello, e di lì a poco è già un manifesto planetario. Un giorno ero al capezzale di Elsa Morante e le dissi che fuori c'era una pioggia noiosa. Sì, disse lei, ma gli ombrelli sono bellissimi quando si aprono. se avesse visto aprirsi gli ombrelli di Hong Kong, e poi va avanti per il resto della pagina. Dunque, già che sono ancora su Repubblica, vi do notizia dello psicodramma alla 7. Che faranno Santoro e Travaglio? Torneranno insieme questa coppia? O si è sfasciata la coppia? Dunque, io non sapevo niente fino a stamattina, devo essere distratto, ma scopro appunto che c'è stata una lite in diretta fra Travaglio e Santoro in una trasmissione ormai decotta, come tutti i talk show. Il vero motivo per cui saltano i nervi forse è perché non si riesce neanche a raggiungere il 6% di share, o come diamine si chiama. Comunque sia, per fortuna dell'intelligenza degli italiani, i talk show sono in calo enorme un po' tutti. Persino, soprattutto, Ballarò, che adesso è doppio, già con uno che fai martedì sera qualunque cosa piuttosto che Ballarò. Adesso ce ne sono due, pensate un po'. Ma per fortuna si stanno autosoffocando da soli. E allora c'è chi insinua, non sarà una farsa questa di Santoro che bacchetta e poi litiga con Travaglio dicendo c'è un limite a tutto perché Travaglio ha offeso, burlando sulla questione. Vabbè, prima gli ha detto dopo 40 anni che governa il centrosinistra in Liguria. Insomma, quantomeno a Genova, insomma, è un po' difficile dare la colpa agli altri, ma vabbè, ma a parte questo, poi è trasceso, gli ha dato anche della faccia deforme, tutte cose così. E quindi c'è chi insinua, ma c'era un tale crollo di ascolti anche in questo talk show che forse, insomma, per ottenere un po' di pagine sui giornali, ma poi chi li legge i giornali? Sono di meno ancora di quelli che guardano i talk show. E comunque trovatemi un adolescente che guarda i talk show. E siccome non ci sarà neanche uno a questo mondo, diciamo che il futuro è segnato. Ma spero proprio di tutta la televisione, forse. Dunque, in Cina, che succede in Cina? C'è una gran brutta aria in Cina, almeno stando alle foto nelle prime pagine di alcuni dei quotidiani, come il Corriere della Sera e La Stampa, che ne mettono due in grande evidenza. Si vedono dei maratoneti con la maschera antigas. Pechino, la maratona con le maschere antigas, e l'hanno ribattezzata Air Apocalypse. Praticamente è successo che non si respirava, cioè questa pare che sia l'aria normale di Pechino. Gli organizzatori annunciavano smog leggero o moderato, invece sulla maratona di Pechino, corsa da 25.000 persone, è calata una cappa di smog contenente 344 microgrammi al metro cubo di particolato PM2, mentre la soglia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è di 25, cioè 344 contro 25, e insomma era un po' troppo. C'è stato un record di ritiri e di malori. Bene, mi ricordo quel signore che non c'è più da diversi anni, Agnelli, quando non molti anni prima di morire disse: la sfida del futuro sarà motorizzare la Cina. La Cina si è motorizzata, e quindi non andateci a fare le maratone, quantomeno. Ok, e passiamo alle ormai ultime cose per questi 5 minuti. Dicevo, sì, Renzi si è fatto rubare la scena dal Papa, compare lo stesso però su tutti i quotidiani, magari non proprio nella prima, occupa la seconda e la terza, perché è andato in una trasmissione di queste che pare che ormai, chissà, forse degli anziani guardano ancora, per carità, che sono delle domenicali, da Mamma Rosa a Nonna Maria, non chiedetemi cosa significhi, alla conquista del mondo del Cavaliere, dalla D'Urso oltre ogni politica, tra caro Matteo e cara Barbara. In questa occasione ha detto che vuole dare 80 euro anche ai nascituri. Bonus bebè da 80 euro. Insomma, adesso cercatevi delle categorie e espandiamo questo 80 euro a tante altre. Bene, intanto non so se grazie al sinodo, però ieri c'è stato un miracolo, quantomeno sull'autostrada A1, Lo leggiamo dalla Stampa. Eccolo qua, sacerdote contromano per 15 chilometri sulla A1. Corsa da brividi sull'autostrada 1 per un sacerdote di 77 anni, a bordo della sua Opel Agila, il prete ha viaggiato contromano sulla Roma-Napoli nel tratto compreso fra Frosinone e Anagni, senza scontrarsi con le vetture dirette in senso opposto e che in più occasioni sono riuscite a evitarlo solo per poco. Insomma, proprio una scena da film. Numerose le segnalazioni alla polizia, immediato intervento di una pattuglia della polizia stradale che si è messa di traverso, ha bloccato il traffico più avanti, insomma intanto aveva fatto 15 chilometri zigzagando. E una volta fermato il sacerdote ha detto che non se n'era accorto, forse era così in ascesi, in crisi mistica, chi lo sa. Comunque, per altre facezie del genere, Repubblica ci racconta che c'è stato un incidente politico-religioso all'Opéra di Parigi. Voleva assistere alla Traviata, ma il suo volto nascosto dal velo ha disturbato la compagnia all'Opéra di Parigi. Così una signora di fede islamica si è sentita invitare ad andar via. La rappresentazione era già cominciata quando le coriste hanno notato che la signora seduta in prima fila nascondeva i lineamenti con il velo. I responsabili dell'opera hanno invitato la signora a togliere il velo oppure a lasciare la sala, ricordandole la legge del 2011 che proibisce di nascondere il viso nei luoghi pubblici. E subito dopo il Ministero della Cultura ha emesso una nota per ricordare ai teatri e alle sale di musica la regola che proibisce l'uso dei veli. E la signora pare che fosse la o una delle mogli di un signore, un benestante degli Emirati. Il marito pare che abbia reagito così, chiedendo quanto costa l'opera. Voleva acquistarlo e cacciarvi a tutti, per ora non è riuscito a comprarlo. Comunque, vi rassicuro, con questo vi saluto, vi rassicuro sulle condizioni di Kim Jong-un, che credo sia successo a Il. Prima c'era Il, adesso c'è Un. È tornato in pubblico, nuova apparizione per il leader nordcoreano Kim Jong-un, che ha offerto un banchetto in onore degli atleti che si sono distinti ai recenti giochi asiatici. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale KCNA, precisando che questa è la terza uscita pubblica in una settimana del leader dopo una lunga assenza. Presente al banchetto anche la moglie del giovane leader, che purtroppo non c'è nella foto, chissà se ha la stessa stazza sua. Comunque, Kim non si è fatto vedere per molto tempo, circa 6 settimane, tanto da alimentare le congetture più fantasiose sulla sua salute o sull'ipotesi di un colpo di Stato. Ma la causa probabile era una indigestione con conseguente intossicazione da gruviera, di cui dicono tutti che va ghiottissimo. A proposito di intossicazioni, per chi fosse spaventato dall'Ebola, ricordiamo dati di Report di ieri sera che per esempio negli Stati Uniti ogni anno muoiono 3.000 persone per intossicazione alimentare, cioè mangiano le schifezze che mangia Kim Jong-un, per cui insomma abbiamo infinitamente più probabilità di morire di questi eccessi che non di un virus. Buona settimana a tutti.